Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Carissime ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, un cordiale saluto da Carla Rossi e benvenute alla nuova puntata del programma La Fontana del Villaggio, il programma delle buone notizie. Ciao mamma, vado in Africa. Giovani medici raccontano la loro storia. Medici con l'Africa Quam. Tanti aderiscono a questa importante e significativa organizzazione che si occupa della salute in Africa. Si parla di tanti paesi, di Tanzania, Sierra Leone, Uganda, Mozambico. Ciao mamma, vado in Africa. Il saluto simbolico di tanti giovani medici e specializzandi che hanno deciso di partire per coronare un sogno, quello di lavorare nei paesi africani. Vogliono partire con la ONG Medici per l'Africa Quam. Raccontano il continente africano attraverso le storie e i volti conosciuti durante le loro missioni. Molti di loro, professionisti, non necessariamente in fuga, sono partiti alla volta dell'Africa insieme ai volontari del Quam per coronare un progetto, per fare un'esperienza nell'ambito della cooperazione e dello sviluppo. Quali le motivazioni che spingono i giovani trentenni a partire? Quali le situazioni spesso davvero complicate in cui si trovano a mettersi in gioco? Le loro testimonianze rappresentano qualcosa che aiuta a capire di più l'Africa. Specializzandi in medicina, neospecialisti, ma anche logisti, amministrativi, tutti accomunati dal desiderio di aiutare chi ha bisogno. Ecco, questa è la vera molla, la base. Non è facile, racconta una di queste persone che hanno fatto questa esperienza, Sara di Roma, 32 anni, specializzata in pediatria, impegnata in Tanzania. Non è facile restare lontano dalla propria famiglia, ma qui senti non di fare, ma di essere un medico. L'Africa è difficile, contraddittoria, però ti prende. La sensazione che hai e che ti riempie è veramente grande, quindi alla fine ci torni. Anche Francesca, 34 anni, di Bergamo, laureata in giurisprudenza, lavora con il QAM da 2 anni. Adesso è in Etiopia, dove coordina l'amministrazione dei progetti. In Italia l'immigrato è l'ultimo degli ultimi. Mi sono detta, vorrei vedere come vivono. Perché decidono di venire? L'Africa è bella. Dovremmo essere tutti emigranti per un po', per capire le motivazioni degli immigrati. Mi piacerebbe, dice, tornare in Italia, vedere trattare gli immigrati come qui trattano me, coinvolgendomi nella loro vita. Francesca, 32enne, è originaria di Villa Bartolomea a San Giovanni Lupatoto. È nella Sierra Leone, da quasi 2 anni lavora per combattere la mortalità materna, che lì è la più alta di tutto il continente. Negli ultimi tempi la situazione è migliorata giorno dopo giorno, soprattutto grazie all'impegno di organizzazioni di volontariato e di medici italiani che prestano servizio. il volo, l'amore si muove.
Non c'è dolore se ci sei tu, è come un sogno anche di più, e c'è qualcosa negli occhi tuoi che non mi lascia mai. Non ho paura se resti qui, perché l'amore mi chiude gli occhi, vorrei baciarti adesso, sì, vorrei che
E adesso parliamo di un aspetto meno noto, meno conosciuto, meno analizzato del volontariato, eppure è un aspetto molto interessante. Si parla di volontari disabili, persone che superano il loro problema attraverso il dono che riescono a fare delle loro capacità agli altri, il piccolo mondo dei volontari con disabilità, perché far del bene fa bene. C'è chi ha messo in piedi un centro di aggregazione giovanile che accompagna gli anziani della casa di riposo al mercato, chi raccoglie viveri per i più poveri, chi passa interi pomeriggi ad aiutare persone anche al servizio di animali, storie ed esperienze raccolte in un'inchiesta. Volontari con disabilità, un'inversione di ruolo tutt'altro che scontata, in cui le persone disabili diventano soggetti anche, anziché destinatari di aiuto e di attenzione. C'è un'inchiesta che si è occupata di tutto questo che si è, e che è apparsa nel magazzino Superabile. E la giornalista Trigari racconta un aspetto che è meno noto del volontariato. Eppure in Italia le esperienze non mancano, come quella di La Casa di Cristina, che porta il nome di una ragazza in carrozzina di 29 anni che insieme ad altri tre universitari disabili a Pescara ha dato vita ad un centro di aggregazione per bambini e adolescenti con disabilità. Dei quattro giovani fondatori è rimasta solo lei a fare volontariato in modo assiduo all'interno dell'associazione, gli altri vanno solo ogni tanto. Volevo dedicarmi ai più piccoli per dimostrare loro che la vita non è tutta sofferenza, ma anche sorrisi e felicità, racconta. Volevo capire com'è possibile lavorare pur avendo una disabilità importante come la mia. E così ha creato una Ollus che è al tempo stesso ludoteca, laboratorio musicale, cinematografico, di canto, di manualità, nonché un luogo per le feste che si avvale della collaborazione di operatori sociali, tirocinanti, volontari. Cristina ha una emiparesi doppia, e è laureata in scienze dell'educazione, si sta specializzando in scienze pedagogiche, vuole fare l'insegnante, fa parte di quel piccolo mondo quasi invisibile di persone con disabilità che aiutano il prossimo. L'Oltralpe ha già notato tutto questo. C'è un'associazione, France Bénévolat, che ha realizzato una ricerca sul tema. Il posto delle persone in situazione di handicap nel volontariato, individuando ben 71 buone pratiche di realtà e organizzazioni francesi che coinvolgono volontari disabili. Chi si occupa dell'amministrazione, del funzionamento pratico dell'associazione di appartenenza, chi organizza corsi di Braille o lingua dei segni, ci sono i rappresentanti all'interno di comitati e consulte o coloro che si battono per i grandi temi sociali, per esempio l'accessibilità, l'inserimento lavorativo, ma c'è anche chi ama eventi di sensibilizzazione, quindi li anima, chi va a parlare nelle scuole, chi è impegnato in attività artistiche, culturali, sportive, perfino chi si prende cura dei cavalli salvati dal macello. E in Italia troviamo più o meno la stessa situazione. Molte delle cariche direttive o di segretariato delle grandi associazioni di volontariato che si occupano di disabilità sono ricoperte da persone disabili, per esempio l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, l'Ente Regionale Sordi, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ma c'è dell'altro, tante piccole iniziative individuali e di gruppo. Per esempio Ragazzi con Autismo della cooperativa sociale Locomotiva di Rieti, per Natale hanno deciso di preparare marionette e pupazzi di stoffa da regalare a bambini nel bisogno. Regalarono anche per Natale qualcosa ai bambini colpiti dal terremoto di Amatrice e dintorni. Questa cooperativa è nata per volontà di Andrea, un giovane autistico di 31 anni che voleva avere uno spazio per poter insegnare agli operatori sanitari e scolastici e ai genitori quella comunicazione non verbale, la comunicazione aumentativa alternativa che gli ha permesso di raggiungere la laurea, dando così anche ad altri ragazzi la stessa opportunità. A portare i pupazzi di stoffa a destinazione sono stati gli stessi giovani assieme al papà di Andrea, e noi non vediamo le persone con autismo come incapaci di intendere e di volere, dice il padre di Nunzio. Al contrario, le pensiamo in grado di capire il mondo che le circonda, capaci di provare emozioni e sentimenti, di rendersi conto delle situazioni difficili e di fare perfino del bene. Basta solo trovare il canale giusto per comunicare. Samuele, Maria Rita, Paola, Damiano portano a spasso gli anziani in una casa di riposo. È un'iniziativa partita dalla riflessione secondo cui gli adulti disabili hanno alle spalle una vita intera di aiuti ricevuti da altri, mentre raramente si ragiona sulla possibilità che avvenga il contrario. Perché non provare a invertire i ruoli? E così è nata questa esperienza. Ogni giovedì questi giovani accompagnano alcuni anziani, chi in carrozzina, chi a braccetto, a fare il mercato, a vivere il mercato cittadino, a fare la spesa, fanno anche una sosta al bar. E tutto questo è possibile grazie alla presenza di queste persone disabili che riescono a farsi carico dell'accompagnamento degli ospiti della casa di riposo. I risultati sono sorprendenti, gli anziani sono entusiasti, hanno la possibilità di frequentare un luogo a loro caro, incontrare vecchie conoscenze. Anche le persone disabili sono contenti di questa esperienza, sono molto motivate e felici di partecipare. È un benessere che si diffonde, è la magica forza del dono. Anna Tatangelo, lo so che finirà.
Ho sempre un chiodo fisso nella testa. Io sì, lo so che tutto questo non è giusto, ma prima o poi succederà. E ci saranno giorni senza sole, senza più parole. Lo so che finirà e sarà forte il mio dolore per questo grande amore. Lo so che finirà il tuo sorriso e questo mi farà impazzire. E quando poi mi mancheranno gli occhi tuoi, io proverò a cercarli e poi fuggire. Ci saranno notti per amare, nemmeno per sognare. Ma un vento forte, il tempo e tutto poi cancellerà. Sarai un vecchio amore. Per me non finiranno mai quegli anni amari. Sarà sempre il tuo passato nel futuro che non potrò capire. Se a te quel vecchio amore non ti fa più male, a me mi fa soffrire. Lo so che finirà, ma resterà per sempre una canzone. Sarà un ricordo per stampare il nostro avere fine, se dovrà finire. E chi dirò ti amo tanto da morire, poi lo dovrà sapere, che questa vecchia storia è stata scritta con dolore dal principe del cuore. Amari, ci sono giorni dentro te da ricordare.
Eccoci alla parola della settimana di Jacopo Maccioni.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, la parola di questa settimana è cavaliere. Cavaliere arriva a noi dal provenzale attraverso il latino tardo, caballarius, che significava palafreniere, stalliere, derivato da caballus, che era il cavallo da fatica. Dal provenzale appunto trasforma il caballarius in cavalier. In età antica e nel Medioevo costituivano la classe dei nobili della società. Nel Medioevo la cavalleria rappresentava addirittura un ideale di vita al quale ispirarsi per i nobili principi che caratterizzavano il cavaliere. Ancora oggi in Italia cavaliere è un titolo onorifico che viene attribuito dal Presidente della Repubblica per meriti specifici. Da un punto di vista militare, l'impiego dei cavalieri in un corpo che è appunto il corpo, il reparto della cavalleria, ha avuto un ruolo importante per le sue capacità di spostamenti rapidi e veloci fino alla fine del XIX secolo, perdendo poi progressivamente di importanza. Il treno, gli autoveicoli permettevano il trasporto dei soldati in modo molto più rapido. L'introduzione tra le armi della mitragliatrice inoltre rendevano la carica della cavalleria un'azione suicida. Nel nostro paese la cavalleria ha iniziato a essere utilizzata dalle truppe romane solo nel III secolo d.C., ma un uso effettivo si ha nel tardo impero, quando la pressione dei barbari obbligava a una difesa di un confine lungo migliaia di chilometri. Eppure i romani avevano visto le possibilità versatili della cavalleria e l'avevano visto a loro discapito. Nella battaglia di Cannae, i cavalieri della Numidia, quelli di Annibale, annientarono senza sforzo la fanteria romana. Si rifecero poco dopo con Scipione l'Africano, che corrompendo i Numidi e portandoli dalla sua parte riuscì a rifarsi su Scipione l'Africano. Uno degli elementi che ha portato dei grossi cambiamenti nell'operato del cavaliere è stato l'introduzione della staffa e l'introduzione della resta. Queste due introduzioni consentirono ai cavalieri di non cadere da cavallo durante lo scontro con un avversario. L'arma utilizzata dalla fanteria per combattere il cavaliere era la picca. La picca era una lunga lancia che serviva per disarcionare il cavaliere o per uccidere il cavallo. Carlo Magno e i suoi successori organizzarono una struttura territoriale che praticamente era la fotografia della struttura militare. I feudi consentivano una mobilitazione immediata e pronta per il combattimento, garantendo la formazione di un esercito inquadrato e pronto in tempi rapidissimi. Alla guida di fanti che appartenevano al territorio, al feudatario, c'era il feudatario stesso che diventava cavaliere. È l'epoca questa della nascita di figure leggendarie. I cavalieri della Tavola Rotonda, i cavalieri templari, i cavalieri di Carlo Magno con Orlando, paladino, cavaliere speciale quindi, armato della mitica spada d'Urlindana, che scagliò contro una roccia proprio prima di esalare l'ultimo respiro a Roncisvalle, nella strenua difesa di quella che potremmo chiamare oggi politica estera dei pipinidi, cioè la difesa dell'Europa dall'invasione araba. Abbiamo un cavaliere vicino a noi nel Senese, che è Galgano, il cavaliere di Giusdino che, ispirato da San Michele, abbandona le armi, la sua spada oggi si trova a Monte Siepi, conficcata in una roccia. Fra le guerre napoleoniche e la prima guerra mondiale, le cavallerie europee erano divise in diverse specialità. C'era la cavalleria pesante, che comprendeva i corazzieri, i dragoni, i carabinieri, i granatieri a cavallo, e la cavalleria leggera con i cavalleggeri, i lancieri, i cacciatori a cavallo, gli ussari e gli ulani. Nel XX secolo la cavalleria ha il tracollo definitivo e la carica che fecero quelli del reggimento Savoia Cavalleria a Izbushenskij in Russia è proprio una delle ultime cariche che sono state effettuate. Oggi possiamo dire che i cavalieri sono proprio scomparsi. È difficile trovarne qualcuno.
Ringraziamo come sempre Jacopo Maccioni per i suoi interventi così puntuali e concludiamo anche oggi la nostra puntata della Fontana del Villaggio. Radio Incontri vi saluta, tutti i giorni alle ore 12 dopo il notiziario c'è il nostro programma, poi lo streaming e il podcast, le frequenze 88.4 92.8. Un saluto a tutti.